No, va bene questo. Si sente tutti questi fisici che hanno mandato. Fammi trovare. Allora.
Vado subito, subito. Piccola.
Dunque, noi abbiamo lavorato cercando di seguire un pochettino l'evoluzione dell'idea di nucleo e come prima cosa ci siamo dati, abbiamo cercato di mettere in piedi una linea cronologica segnalando alcuni degli elementi, diciamo delle scoperte che per noi ovviamente non sono tutti, però sono quelli che in un qualche modo ci hanno colpito e sui quali ci siamo un attimo soffermati e abbiamo visto come, almeno questa è la mia considerazione anche, come sperando, partendo da una modellizzazione che cercava di semplificare, di ridurre tutto, poi in realtà ci si entrava dentro e più ci si infilava, più si trovavano particelle inaspettate, situazioni più complesse, ulteriori livelli di frazionamento e quindi diventava un po' come scatole cinesi e si creavano modelli via via sempre più complessi che si cercava di, diciamo così, risistematizzare ma con una serie di buchi che rimanevano. Quindi qui abbiamo segnato alcune date che ci sembravano importanti legate a questo percorso. Si notano anche dei salti, no? Come ci sono dei momenti di scoperte e lavori addensati e buchi dove da nostro, cioè, diciamo, non avevamo trovato niente di particolarmente importante. Comunque sostanzialmente noi abbiamo cercato di lavorare appunto di questo processo che ha portato alla formulazione dei modelli, del modello standard che cerca di mettere insieme l'elettrodinamica quantistica e la cromodinamica quantistica cercando di vedere alcune tappe fondamentali. Siamo ovviamente partiti da qui, che è già stato abbondantemente discusso quindi sia nelle relazioni sia prima di noi. Abbiamo notato però che qua si tratta di una grossa novità, era che si comincia a ragionare e diventa, è la prima volta in cui si mette in evidenza il modello, diciamo così, sperimentale che diventa abbastanza dominante per tutto il XX secolo, cioè questa idea di sparare proiettili di vario tipo, sempre più veloci, sempre più forti, conti bersagli e poi di andare un po' a fare i conti e cercare di capire cosa succede, un modo di indagine che si è sotto diverse forme ripetuto costantemente. Dopodiché un altro elemento, un altro momento chiave è stato tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, dove appunto ci sono questi, abbiamo evidenziato questi elementi fondamentali, appunto, che anche questi sono stati abbondantemente discussi, e un altro elemento forte di novità dal nostro punto di vista era stata l'idea di Fermi, perché è di fatto la prima volta, almeno in cui in maniera consistente e coerente si comincia a ragionare in termini proprio di creazione, cioè di produzione di particelle che prima non esistevano, perché poi in questo momento è curioso come qui dal 32 insomma qui intorno ci sono stati un coagulare di grandissimi progressi, di grandissime idee, però in realtà anche di grandissime difficoltà, perché c'era questa cosa del nucleo che non si capiva come faceva a rimanere insieme dal punto di vista coulombiano, perché c'era questa contraddizione, non si capiva come potessero esserci gli elettroni dentro perché non ci potevano stare, e d'altra parte diciamo era parzialmente contraddittorio perché c'erano da un lato queste grosse novità e grosse scoperte, ma dall'altro si aprivano ulteriori domande sempre più complesse. E quest'idea di dire appunto L'elettrone prima non era nel nucleo perché non c'era, non esisteva, ma si genera, e nel momento in cui si genera, siccome non può starci, giustamente viene fuori. E era anche questo un altro elemento di novità fondamentale. Poi anche lì, poco dopo, si comincia a conformare l'altra ipotesi per risolvere l'altra questione, appunto, di come il nucleo potesse, pur essendo fatto di particelle tutte positive, potesse comunque rimanere in piedi, rimanere stabile. Che appunto noi come chimici ce ne fregavamo abbastanza, tutto sommato, nel senso che ci funzionava bene e li usavamo agevolmente, però è vero che, insomma, uno dice: ma come mai fa a starci lì? E la falsa pista del... e poi la scoperta del pione, i primi scambi, l'idea, l'ipotesi di Yukawa, abbiamo approfondito, cioè approfondito, insomma, abbiamo ragionato andando avanti su questa linea, sempre guidati. Tra l'altro abbiamo cercato di leggere saltando da un tenendo come guida diversi testi, alcuni anche didattici e altri, beh, tutti abbastanza didattici, alcuni proprio anche testi scolastici, osservando come anche nelle varie esposizioni ci fossero delle difficoltà, e d'altra parte sono concetti che da usare in maniera, dal punto di vista didattico, sono piuttosto complessi. Poi sono venuti, ecco, qui comincio ad andare personalmente abbastanza in crisi comunque. E abbiamo cercato di affrontare i modelli che via via si complicavano. Poi c'è questo fantasma che aleggia del neutrino, anzi dei neutrini, e l'altra grossa domanda che rimane, cioè questi come fanno a, oltretutto già non ci sono, non si sa quanto pesano, forse non pesano nulla, no, ma qualcosa pesano, ma è molto poco, e come fanno a saltare da essere da uno all'altro, insomma. Beh, il mondo è bello perché è vario, ci sono ancora un sacco di cose da scoprire, qualcuno le scoprirà, spero, e magari dopo le capisco un pochino di più anch'io. Comunque, siamo arrivati proprio, oh, questo è proprio bello, entriamo dentro e abbiamo trovato la via dei quark. La cosa curiosa è... lasciamo stare questo, il concetto di isospin, gli ottetti mesonici, ecco, qui siamo un po' nella fase che dicevo prima, dove in realtà è molto interessante, però c'è questa inversione dove invece di semplificare ci troviamo con una quantità esorbitante di particelle che saltano fuori da tutte le parti, ci si accorge rapidamente che evidentemente non possono essere tutte elementari, perché sennò qua diventava una roba un pochettino complicata, insomma, pensare che ci fossero 20, 30 e passa particelle elementari, quindi ovviamente si deve andare a cercare un livello più profondo, perché c'erano vari ottetti mesonici, l'ottetto barionico, il decupletto barionico, quindi insomma è evidente che viene, sorge spontanea l'idea che ci debba essere un livello più profondo di possibile semplificazione e categorizzazione. E da qui in parte nasce appunto il modello dei quark, anzi quark, però io sono abituato sempre a dire quark, però io li pronunciavo tutti male, ma è un problema. Così, comunque, diciamo dei quark, e siamo entrati dentro questo ambito che è abbastanza ancora, diciamo, secondo me abbastanza sacerdotale, faccio molta fatica. Però ha indubbiamente il pregio di semplificare, cominciare a mettere ordine, e ha una sua consistenza e anche delle evidenze sperimentali su cui siamo andati a confrontarci. Quindi, diciamo, ci sono appunto questi soggetti qua che dovrebbero, a un livello ancora inferiore, tenere insieme il tutto, quindi da lì si rivede come il discorso iniziale di Yukawa dello scambio di pioni sia in realtà un livello già complesso e comunque non fondamentale. E poi introduciamo questo nuovo concetto, quindi si introduce un nuovo concetto, una carica di colore, che ha poi anche la particolarità che neanche sono due ma sono tre, quindi ancora aumentando il livello di complessità, e alla fine, insomma, il tutto mi risulta un po' come appunto delle ricotte colorate tenute insieme dalla colla, che fanno stare insieme il tutto. E nella sua abbastanza grossa astrusità, il modello però ha l'enorme pregio di tutto sommato funzionare bene, tant'è vero che anche uno con le competenze matematiche ridotte relativamente a zero come me, una volta che lo riusciamo a categorizzare, arrivo perfino a darmene una ragione e a intuire che qualcosa ci deve pure essere, insomma. Quindi è un bel lavoro. Dopodiché siamo atterrati ovviamente sull'ultimo arrivato, sul signore qui che lavora con tutta questa famiglia finale di particelle che adesso abbiamo cercato di mettere un po' insieme, con il nostro bosone che a un certo punto si mette a ragionare, a interagire con questi, gli chiede chi vuole la massa, chi non la vuole, alcuni decidono di averla, alcuni stanno bene senza, altri, come sono appunto i neutrini, non lo sappiamo neanche di preciso, la devono avere, però è molto molto piccola, se ho capito bene dovrebbe essere così. Quindi insomma siamo un po' in un modello che rispetto, diciamo, a tutte le quantità che erano saltate fuori a un certo punto è relativamente ridotto, perché ci sono famiglie, ce ne sono 6 di qua, 6 di là, poi in realtà vabbè i quark ovviamente non sono 6 perché sono 36, giusto, no? Dovrebbe essere 36 con tutte le varie sfaccettature, però li categorizziamo così. E questa, diciamo, questa categorizzazione funziona. Abbiamo da un lato i leptoni, che sono quelli che danno più o meno, i leptoni e i quark che danno la sostanza, danno ragione della nostra materia esistente. Abbiamo i bosoni che mediano le varie interazioni. Abbiamo quelli che sono belli ciccioni e quelli che invece non pesano niente. E il tutto sta in piedi, anche se poi noi abbiamo semplicemente che quando abbiamo preso gli up e i down e gli elettroni saremmo già abbastanza a posto, perché tutta la nostra materia con cui abbiamo a che fare costantemente è fatta solo di questi e tutti gli altri sono livelli. Una cosa su cui mi interrogavo era se facendo ciclotroni e compagnia cantante sempre più grossi, chissà se si troverà la quarta famiglia, poi la quinta e poi la sesta. Non lo so, non saprei dire, rimane questo che è pensato ma non è ancora visto. E niente, quindi abbiamo visto che in tutto questo percorso un sacco di passi sono stati fatti, ce ne sono sicuramente altrettanti, è tutto un po' aperto, confidiamo che arrivi qualcuno prima o poi che insieme ad altri si riesca a sistemare la cosa. Io volevo approfittare per ringraziare il nostro coordinatore che l'anno scorso mi ha devastato con gatti, universi paralleli, paradossi e Pierre, l'entanglement, una roba così che mi ha rotto la testa. Quest'anno ci ha guidato in mezzo a questa caterva di colori, gluoni e colle, che comunque è affascinante e tutto sommato credo che valga la pena di andare avanti, anche se costa forse un po' troppo adesso, devo dire la verità. Comunque, tutto qua. Grazie.